Stai per ascoltare la raccolta I germogli del seme del male di Riccardo Tronconi. Scopri tutti i nostri ebook, audiolibri e fumetti sul sito www.lanovellaorchidea.com. Primo racconto. Calogero Mannoni. Capitolo 1. La telefonata arrivò in centrale alle 22 circa. Era il 2 giugno, festa nazionale. Dopo una splendida giornata di sole, cominciava una serata che per molti uomini e per molte donne avrebbe potuto essere considerata un momento di verifica alle promesse fatte con troppe pieghe alcune ore prima. Quella notte, quelle donne e quegli uomini complicati non avrebbero goduto dei doni fatui della chimica biologica, perché nel sesso troppa burocrazia ottenebra gli animi e rende le emozioni prive di senso. Sarebbero invece andate incontro ai piaceri della carne le persone di animo gentile, che non cercano continuamente nei rivoli delle secrezioni amorose un compenso a loro dovuto per aver elargito, neppure con abbondanza, l'inelargibile. Non parliamo solo di cunnus, ma anche di cazzi firmati. Quella sera, dicevamo, Linda Lindi, cunnus inelargibile, e Leno Leni, cazzo firmato, una giovane coppia di fedifraghi impenitenti, telefonò in centrale verso le 22. Richiedevano l'intervento immediato delle volanti in casa d'Enrico Amenasar per aver individuato sangue di provenienza sospetta. Ancora più inquietante pareva essere l'assenza del proprietario della magione, il giovane Amenasar di belle speranze, con un conto in banca che tirava più di un fallo bianco caucasico, che a quell'ora di solito era già rientrato e si rilassava facendo sesso davanti alla televisione. La sua fidanzata non se ne andava prima di avergli spillato 3 o 4 millilitri di sperma, pare per tenerlo a bada fino alla mattina successiva. Questi i fatti principali annotati dagli inquirenti che arrivarono per primi sulla scena del crimine. Linda Lindi e Leno Leni erano entrati in casa di Amenasar attraverso la porta principale, trovata già aperta. Le scarpe dei due fidanzati erano sporche di sangue e avevano lasciato delle tracce sul pavimento, le sole riscontrate dalla scientifica in tutta la casa. Le macchie emetiche rinvenute nella magione seguivano un percorso sinusoidale che dal divano, quello di fronte alla televisione, portava asintoticamente verso l'uscio di casa, punto in cui i cani perdevano l'odore di Amenasar. Esami successivi della scientifica, comparando queste macchie con altre di sperma localizzate sul divano di fronte alla televisione, avevano dato per certa l'appartenenza del sangue di qui sopra al giovane Ricco Amenasar. Ed era anche fuori discussione che lo stesso sangue avesse circolato liberamente, senza intoppi nel suo corpo, prima di fuoriuscirne. Per favorire l'ingresso del soggetto ignoto, S.I., nella casa, vi era stata effrazione. Il maggiordomo era uscito dalla magione alle 20, essendo quella la sua serata libera. Il presunto omicidio, non essendoci cadavere, doveva essere stato consumato dopo le 20 e prima dell'arrivo dei fidanzati Linda e Leno, intorno alle 21:30. Non era stata trovata alcuna arma del delitto e, mancando il corpo, era anche impossibile immaginare quale foggia avesse l'arnese ferale. Non erano stati reperiti bossoli d'arma da fuoco. La lista in realtà era molto lunga, ma questi i fatti essenziali. Nonostante le indagini molto scrupolose condotte dagli uomini e dalle donne della questura, alcuni nodi rimanevano irrisolti. Si era parlato infatti di una fidanzata della Amenasar, al momento irreperibile, e comunque da sola non avrebbe potuto portare via un corpo in verità non molto pesante, ma che per essere sollevato senza lasciare tracce presupponeva la presenza di un fisico prestante. E Linda e Leno non avevano alibi, seppure un loro eventuale movente risultasse così debole da non poter essere neppure preso in considerazione. Amenasar era un giovane senza nemici giurati e tutti i suoi amici avevano, per quella sera, un alibi inattaccabile. Il suo maggiordomo, pur non essendo stato visto uscire dalla magione alle 20, come riferito da Anima Viva, aveva passato la serata con una donna, la quale aveva confermato di essere stata sempre con l'uomo a partire dalle 20:05. Erano anche stati visti insieme in un locale notturno frequentato quasi esclusivamente da maggiordomi e rispettive signore. Dopo 2 settimane di ricerche e di interrogatori, la situazione non si era ancora sbloccata. Fu allora che il questore in persona decise di far intervenire uno specialista in delitti supposti ma non confermati. Un investigatore emerito dell'Interpol, nato a Vienna da genitori multietnici, padre italiano e madre austriaca, che a Vienna risiedeva e a Vienna lavorava, Calogero Mannoni.